Gli ateniesi non sono ancora gli egemoni sul mare, gli spartani sono gli egemoni, ma hanno messo un fermo a Sparta e ai Peloponnesiaci. Gli Ioni appartengono agli ateniesi, il mare Egeo è campo degli ateniesi. Il convegno di Samo, tenuto all'indomani della battaglia di Capomicale, ha avuto come esito la definizione di un'area di azione di intervento politico su cui gli Ateniesi hanno l'esclusiva, hanno la prerogativa. E quest'area corrisponde grosso modo all'Egeo. Riprendiamo la lettura del testo Rodotea a partire dal capitolo 114, paragrafo 1. Siamo sempre nel libro nono di Rodoto. I greci vanno dall'area di Micale e di Samo verso l'Ellesponto, verso i famosi ponti di Serse tra Abido e Sesto, intendendo abbatterli. E racconta Erodoto: i greci partiti da Micale verso l'Ellesponto in un primo tempo ormeggiarono intorno a Lecto, trattenuti dai venti. Quindi arrivarono ad Abido e trovarono interrotti i ponti che pensavano ancora gettati. E soprattutto per questo motivo erano giunti fino all'Ellesponto. Quelli del Peloponneso con Leotichida decisero di tornare indietro con le navi in Grecia, mentre gli Ateniesi e il loro comandante Xantippo decisero di rimanere e di tentare l'attacco al Chersoneso. Quelli dunque se ne andarono con la flotta, mentre gli Ateniesi, passati da Abido nel Chersoneso, assediarono Sesto. Le milizie della coalizione panellenica dunque si dividono. Spartani e Peloponnesiaci, al seguito di Leotichida, tornano in Grecia. Restano gli Ateniesi di Xantippo, che avviano l'assedio di Sesto, città del Chersoneso Tracico. E il Chersoneso Tracico, vi faccio notare, come la costa micrasiatica, è un luogo di memorie ateniesi. E si tratta di memorie per certi versi più recenti rispetto a quelle dell'area micrasiatica stessa. Gli Ateniesi avevano messo piede nel Chersoneso Tracico, infatti, in epoca pisistratica, quindi nel VI secolo a.C., con Milziade il Vecchio, antenato del Milziade trionfatore di Maratone. Ora, quale significato dobbiamo attribuire a questa divisione tra le milizie peloponnesiache che tornano in Grecia e gli Ateniesi che invece restano? Non dovete credere che la coalizione panellenica si sia sfaldata. Al contrario, nonostante tutte le tensioni, tensioni che abbiamo visto agitarsi fortissime sotto la pelle, diciamo così, della coalizione, la coalizione c'è ancora. Ora, con la verifica dell'avvenuta distruzione dei ponti di Serse, gli Spartani, più in generale i Peloponnesiaci, ritengono esaurita la propria missione e perciò tornano indietro. Non gli Ateniesi, che invece hanno ancora qualche cosa da fare, a riprova della loro intendenza all'intraprendenza autonoma. Evidentemente gli Ateniesi hanno qualche obiettivo particolare da perseguire, loro soli, perché in fin dei conti gli Ateniesi hanno già dimostrato agli Spartani e ai Peloponnesiaci, proprio con il braccio di ferro del convegno di Samo, che quelle zone, quelle aree sono appannaggio loro e non di altri. Ecco qual è il senso della divisione tra le milizie peloponnesiache e ateniesi all'Ellesponto. Il ritiro di Leotichida e dei peloponnesiaci è l'implicita ammissione da parte degli Spartani al seguito di Leotichida e dei peloponnesiaci tutti, della sconfitta politica subita al convegno di Samo ad opera degli Ateniesi guidati da Xantippo. In altre parole, questa divisione non costituisce affatto la fine della coalizione panellenica. Sancisce, semmai, il successo, almeno per il momento, degli Ateniesi sugli Spartani nella gara per l'autorità sugli Ioni. In questo momento gli Ateniesi non hanno ancora agguantato la corona di egemoni sul mare, ufficialmente la corona è ancora in mano agli Spartani. Ma gli Ateniesi sono veramente molto vicini all'obiettivo. Gli Spartani e i Peloponnesiaci non ci sono più, hanno lasciato campo libero agli Ateniesi. Seguiamo il racconto erodoteo relativo all'assedio di Sesto, 479-478 a.C., assedio che rappresenta, Tra l'altro anche l'episodio con cui si chiudono le storie rodotee, capitolo 115, appunto a Sesto, che era la fortezza più solida in quella regione, come seppero che i greci si trovavano già sull'Ellesponto, erano convenuti dai paesi vicini, in particolare dalla città di Cardia, il persiano Oiobazo, che aveva portato lì gli attrezzi dai ponti. Possedevano questa città gli Eoli indigeni, ma vi erano anche persiani e un folto nucleo di altri alleati. Erodoto tiene a sottolineare, vedete, l'identità etnicamente mista della città di Sesto in questo momento in cui viene presa d'assedio dagli Ateniesi. A Sesto c'è Oiobazo di Cardia. Oiobazo ha con sé gli attrezzi, ci dice Erodoto, cioè i cavi di papiro e di lino che erano serviti ai genieri di Serse per tenere insieme le navi utilizzate per i ponti sull'Ellesponto. Ma a Sesto non c'è soltanto Oiobazo. Ci sono anche Eoli indigeni, dunque genti di ceppo greco, persiani e c'è anche un folto nucleo di altri alleati. Ton allon si machon sichnos omilos. Quindi anche altre genti barbare non ulteriormente specificate. Già questo basterebbe a chiarire che non si tratta, o non sembrerebbe trattarsi, almeno a prima vista, semplicemente di un'operazione antipersiana. L'assedio di Sesto è qualche cosa di più. Tra l'altro, essendo Sesto la fortezza più solida del Chersoneso, così ci dice almeno il testo erodoteo, è chiaro che qui si giocano in buona parte le sorti dell'intera regione. La presa di Sesto porrebbe gli Ateniesi in una posizione di vantaggio, certamente conveniente sotto il profilo economico, per quanto attiene al controllo dell'Ellesponto, e anche politico, per quanto attiene al controllo del Chersoneso. Domanda: si parla di greci? Ci saranno altri greci, magari ioni, al fianco degli Ateniesi? Il testo di Erodoto, almeno su questo punto, non ci assiste, non è chiaro. Se sì, Erodoto comunque focalizza la sua attenzione esclusivamente sugli Ateniesi. Procediamo con il racconto erodoteo, siamo al capitolo 116. Era tiranno in questa provincia il persiano Artaucte, governatore di Serse, terribile sacrilego, che aveva ingannato anche il re mentre marciava contro Atene, derubando da Eleunte i beni di Protesilao, figlio di Ficle. A Eleunte nel Chersoneso c'è infatti la tomba di Protesilao e intorno ad essa un recinto sacro, dove c'erano molti oggetti preziosi, coppe d'oro ed argento, bronzo, vesti e altri doni votivi, che Artaucte saccheggiò con il permesso del re. Trasse in inganno Serse parlandogli così: Signore, qui c'è la casa di un greco che ha combattuto contro la tua terra ed è morto trovando punizione. Dammi la sua casa perché tutti imparino a non muovere guerra alla tua terra. Dicendo così, era facile che convincesse Serse, il quale non sospettava nulla di quanto l'altro pensava, a dargli la casa di quell'uomo. Diceva che Protesilao faceva guerra alla terra del re alludendo a questo, che i persiani ritengono che tutta l'Asia sia di loro proprietà e di chi è re di volta in volta. Dopo che la casa gli fu data, portò le ricchezze da Eleunte a Sesto, seminò e fece pascolare nel recinto sacro e, quando si recava Eleunte, si intratteneva con donne nella parte più segreta del santuario. Allora però era assediato dagli Ateniesi, impreparato all'assedio e senza aspettarsi che arrivassero i greci, lo assalirono mentre non era in guardia. Interessante, a Sesto c'è anche Artaucte, che è governatore dell'intera regione. Riprova di quanto sia importante il controllo di Sesto per guadagnare una posizione di forza sull'intero Chersoneso. Erodoto descrive Artaucte come un individuo empio e brutale. Il Cenna Protesilao, il primo soldato acheo, secondo la tradizione, ad essere sbarcato sulla terra troiana ed essere ucciso da un troiano al tempo della guerra appunto di Troia, ecco, il cenno a Protesilao non serve soltanto ad ancorare il presente, gli avvenimenti contemporanei al livello più antico, epico troiano. Il cenno a Protesilao serve a introdurre il lettore alla vicenda del tesoro sacro che è a lui legato, il tesoro di Protesilao, oggetti preziosi. Ci dice Erodoto, coppe d'oro e d'argento, bronzo, vesti e altri doni votivi, oggetti di cui Artaucte si sarebbe impossessato e che avrebbe portato personalmente a Sesto. Questo che cosa significa? Significa che Sesto è città anche molto ricca. Dalla presa di Sesto si può ricavare un eccellente bottino. Mi pare sia evidente, dall'insieme dei capitoli 115 e 116 di Erodoto che abbiamo letto, come l'operazione di Sesto, focalizzata nel racconto erodoteo come operazione degli ateniesi innanzitutto, a prescindere o meno dalla presenza di altri greci al loro fianco, comunque non peloponnesiaci, perché questi erano già partiti con le Ottichide, sappiamo. Ecco, mi pare evidente come l'operazione di Sesto non sia affatto legata all'obiettivo di portare la libertà a quegli euli che sono entro la città. Atene punta ad altro, al primato politico sull'area, al primato economico sull'Ellesponto e, come sempre, alla ricca preda che Sesto di per sé rappresenta in ragione del tesoro di Protesilao che gli è stato portato da Artaucte. Erodoto osserva e descrive il tutto con occhio disincantato. L'episodio di Sesto è indicativo di natura e tendenza. I liberatori sono innanzitutto razziatori. Vediamo se nel seguito del racconto erodoteo queste nostre impressioni trovano conferma. Capitolo 117. Quando per gli assediati sopraggiunse l'autunno, gli ateniesi erano adirati, poiché erano lontani dalla loro terra e non riuscivano a espugnare le mura. Chiesero dunque ai loro comandanti di riportarli indietro. Costoro rifiutarono, prima che fosse espugnata la città o che a richiamarli non fosse l'assemblea di Atene. Così dovettero rassegnarsi alla situazione. Sesto è difficile da prendere, ma notate quanto sono risoluti i comandanti ateniesi, e dunque Santippo, che vi ricorda il comandante in capo, è lo strategos. Si dovrà andare avanti a oltranza, giacché è ben difficile che possa arrivare dall'assemblea di Atene un ordine di ritiro, men che meno in tempi rapidi. Non è molto chiaro, francamente, se Erodoto voglia sottolineare con questo che ci dice l'intraprendenza soltanto dei vertici di Atene, un'intraprendenza a cui i soldati comunque si adeguano, vedete, senza resistere poi troppo, oppure la decisione, la risolutezza dei comandanti in fase operativa, o anche semplicemente la loro avidità, giacché è chiaro che sarebbero soprattutto i comandanti ad arricchirsi con il bottino in caso di conquista di Sesto. Procediamo con il capitolo 118. Quelli dentro le mura erano giunti ormai allo stremo, tanto da far bollire e mangiare le corde dei letti, una traccia molto materiale, molto concreta di disperazione, una prova evidente delle difficoltà in cui versano le genti di Sesto, barbari e greci indifferentemente. Quando non ebbero neppure più questo, i persiani Artaucte e Oiobazo se ne andarono fuggendo di notte, scendendo dalla parte posteriore delle mura, dove i nemici erano molti di meno. Come venne giorno, i chersonesiti segnalarono dalle torri agli ateniesi quanto era accaduto e aprirono le porte. La maggior parte di loro si dettero all'inseguimento, mentre gli altri presero la città. I traci Psinti catturarono Oiobazo, che era fuggito in Tracia, e lo sacrificarono al dio del luogo Plistoro, secondo quello che era il loro costume. Quelli con lui li uccisero in modo diverso. Quelli con Artaucte, gli ultimi che si erano volti in fuga, quando furono raggiunti, poco al di là dei Gospotami, si difesero a lungo, poi alcuni morirono, altri furono presi vivi. Dopo averli incatenati, i Greci li condussero a Sesto, e con loro c'erano anche in catene Artaucte e suo figlio. Così, attraverso un rocambolesco inseguimento, gli Atenesi vengono a capo di tutto, prendono la città, ma soprattutto prendono Artaucte. Oyobadne, infatti, come vedete, fa una brutta fine tra i traci. Ma procediamo con il racconto, Erodoteo, capitolo 120. Viene raccontato dagli abitanti del Cressoneso che a uno di quelli che erano di guardia, che faceva cuocere pesci salati, avvenne il seguente prodigio. I pesci salati messi sul fuoco palpitavano e guizzavano come pesci appena pescati. Quelli intorno a lui ne ebbero meraviglia, ma Artaucte, come vide il prodigio, chiamato colui che cuoceva i pesci, disse: Straniero di Atene, non temere questo prodigio. Infatti non si è manifestato per te, ma è a me che Protesilao di Eleunte fa sapere che, sebbene morto e ormai imbalsamato, ha dagli dei il potere di prendere vendetta contro chi è in colpa verso di lui. Dunque io voglio ora pagare il riscatto, offrire al Dio 100 talenti per le ricchezze che sottrassi dal tempio. Poi, se sopravviverò, darò 200 talenti agli Ateniesi per me e mio figlio. Come vedete, Artaucte è molto ricco e cerca di corrompere i comandanti ateniesi. Invano, per la verità. Dice infatti Erodoto, e siamo al paragrafo 4 del capitolo 120. Con questa promessa non convinse il comandante Xantippo. Gli abitanti di Eleunte, infatti, per vendicare Protesilao, lo pregarono di metterlo a morte, e anche il comandante era di questa opinione. Lo portarono sulla spiaggia dove Serse aveva giogato lo stretto. Altri dicono sulla collina sopra la città di Madito. E dopo averlo inchiodato a una tavola, lo appesero, il figlio lo lapidarono sotto gli occhi di Artaucte. Notate la durezza veramente spietata della pena inflitta da Santippo ad Artaucte al figlio. Dovremmo forse credere che Santippo sia lodevole per aver condannato a morte un empio, assecondando la richiesta degli abitanti di Eleunte vendicando Protesilao, e per non essersi fatto corrompere. Forse gli Atenesi contemporanei di Erodoto, gli Atenesi del tempo di Pericle, che di Santippo era il figlio, negli anni 40 e 30 del V secolo a.C., così celebravano e onoravano nel ricordo le gesta di Santippo conquistatore di Sesto, appunto celebrandone la resistenza alla corruzione, l'incorruttibilità e l'onore offerto alla memoria di Protesilao debitamente vendicato. E però bisognerebbe notare che se Santippo avesse accettato le condizioni di Artaucte, gli Ateniesi non avrebbero avuto parte del bottino che sarebbe andato, come era nelle intenzioni di Artaucte, al Dio, ben 100 talenti. Dunque, la condanna impietosa di Artaucte, per quanto lecita in ragione delle offese pregresse a Protesilao, garantisce ad Atene il controllo di tutti i beni che Artaucte aveva con sé. Santippo avrà anche vendicato il dio, ma ha secondato gli interessi materiali di Atene. E infatti, così Erodoto chiude la vicenda di Sesto, capitolo 121. Dopo aver fatto questo, i soggetti agli Ateniesi ovviamente, navigarono di ritorno verso la Grecia, portando con sé, tra le altre ricchezze, anche gli attrezzi dei ponti per dedicarli nei templi. E per quell'anno, oltre a questi avvenimenti, non accadde null'altro. Non un accenno alla libertà. Si parla solo di spoglie che verranno offerte alle divinità nei templi, i famosi attrezzi di Oyobazo, e di ricchezze. Atene conquista, Atene prende per sé. Il resto la presenza o meno di altri greci al fianco degli ateniesi, gli Eoli di Sesto, i Persiani, tutto il resto scompare come eclissato da una sola forza, Atene, e dalla sua affermazione, cui nessuno sembra poter opporsi. Erodoto non poteva trovare modo migliore, in fin dei conti, per rappresentare l'ombra inquietante di Atene su un intero secolo, il tempo che sarebbe venuto, il tempo della conquista dell'egemonia sul mare da parte di Atene, il tempo della Lega Elioattica e dell'impero, fino al contemporaneo di Pericle, figlio di Santippo, il tempo descritto da Tucidide.